Radio Sveglia.
Sette e 50 minuti. Lunedì 2 gennaio, un buon anno da Claudio Iampaglia. Per questa Radio Sveglia in vostra compagnia fino alle 10.30, alternata dai giornali radio, con un po' di rassegna stampa, uno speciale finale. Comunque Alessandro Braga ci racconterà la destra che governa in questo paese. Menù della mattinata ancora abbastanza lento da ripresa, da inizio dell'anno. Non che macchino le notizie, per carità, ce ne sono. E le vedremo insieme, a cominciare dalle prime pagine dei quotidiani, che oggi si separano fondamentalmente tra chi decide che la notizia sia ancora la morte di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, oppure no, e vediamoli. Ah già, ma prima di poter leggere, va bene, la sigla della segna stampa cambiamo, la mettiamo dopo. È così piacevole questo sottofondo che funziona. La Repubblica all'ultimo conservatore, la morte di Papa Benedetto, il pontefice emerito spentosi a 95 anni, signore ti amo, le sue ultime parole, il suo postulato, un dialogo tra fede e ragione, giovedì funerali solenni ma sobri, i primi celebrati da un altro santo padre, da oggi l'omaggio dei fedeli, la spalla di Repubblica per Mattarella, insomma secondo Repubblica non ci sarebbero, non è un giornale insomma oggi di notizie ma di commento. Il giornale era il nostro Papa, Benedetto XVI è stato il custode della tradizione, un conservatore che ha difeso l'Occidente e le sue radici cristiane minacciate dall'estremismo islamico. Poi vedremo se è così e cosa invece ricorderemo della famosa come questio del rapporto col mondo islamico di Papa Ratzinger. Era il nostro Papa, quindi il giornale, è come se questo qua appunto non è invece il Bergoglio, non è il loro Papa, il giornale su cui qualche articolo ancora sui rumors, anzi ormai più che rumors, le quasi certezze di vendita all'imprenditore romano Angelucci da parte della famiglia Berlusconi. Il Foglio, Benedetto XVI, un professore diventato Papa, sono certo di ciò che rimarrà alla fine, sceglie il Foglio una sua frase, diciamo, una sorta di epitaffio, la chiesa della fede, una chiesa che non sarà più la forza sociale dominante, ma una chiesa che conoscerà una nuova fioritura. Il Foglio ha praticamente tre copertine, bisogna arrivare poi alla terza per scoprire su che cosa, qual è l'approfondimento del giorno, che è il ritorno del ceto medio. La verità, Benedetto Ratzinger, scompare l'ultimo grande teologo. Oddio, anche qui ci sarebbe, sai, quando poi tutto si celebra un po' troppo. Però anche economista eccelso, combattuto da chi forzava il concilio, fu il primo a capire la deriva dell'Islam, anche qui, qui proprio è una quasi una castroneria, il suo pensiero forte non riuscì a trionfare. Poi ci sono i quotidiani che aprono tra Ratzinger e Mattarella, Il Giorno, Mattarella Italia democrazia matura, ma la foto è per Signore ti amo, le ultime parole di Ratzinger sul letto di morte, intervista a Zuppi, che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che dice, il cardinale di Bologna, gli devo tanto, Benedetto XVI ha aperto la strada a Bergoglio. Corriere della Sera, anche lui tra le due notizie. Fisco e riforme, il richiamo di Mattarella, il messaggio del Colle, la strategia di Meloni, l'appello alla responsabilità del Presidente nel discorso di fine d'anno, dai giovani al lavoro, dal senso civico collettivo all'educazione stradale, dalle riforme alle tasse e la Costituzione resti la bussola. Vabbè, poi dopo leggeremo. L'addio a Benedetto ha cambiato la Chiesa, qui il Corriere con grande mestiere non parla della morte, parla di come cambia la Chiesa con la morte di Benedetto. L'anomalia che dava stabilità all'editoriale di Massimo Franchi, un gesto storico e moderno di Aldo Cazzullo sulle dimissioni, tutti i quotidiani, diciamo, medio-grandi hanno articoli sulle dimissioni, sul pensiero, sull'Occidente. Qui sul Corriere c'è un pensatore dall'aura mozartiana firmato da Claudio Magris, e poi Iran morto per le torture, aveva studiato a Bologna. La Stampa non apre né con Mattarella né col Papa, ma apre con reddito di cittadinanza, ecco il piano, intervista alla ministra Calderone, il cuneo fiscale giù del 5%, tariffe autostrade, l'anno parte coi rincari, Elsa Fornero firma la polemica, che non è male, interessante come titolo, insegnare la finanza vale come una poesia. Vabbè, oggi ci sono tanti titoli come dire narrativi, insomma, più titoli di libri che di articoli. Nella casa del padre è invece la fotonotizia, con il rigidissimo Ratzinger sul suo diciamo dove poi verrà salutato, immagino nella cappella in cui verrà salutato. Ah no, questa qua è quella privata, è la cappella privata, poi dopo ci saranno oggi il saluto di chi vorrà al Papa e i funerali il giovedì. Il Fatto Quotidiano invece decide, ha un'apertura originale interessante che poi vedremo, la secessione dei ricchi è anche peggio del previsto. Il disegno di legge di Calderoli, ecco l'incredibile testo sulle autonomie che è giunto a Palazzo Chigi, la legge quadro per le singole intese tra Stato e territori è un mega regalo al Nord. Trattative dirette, Parlamento scavalcato, un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per le aree più povere, cioè per il Meridione, non c'è più niente. Vedremo poi, magari lo leggiamo per intero, la casta delle regioni vuole aumentarsi anche i consiglieri e i costi, è l'altro pezzo originale, poi ovviamente c'è Ratzinger, c'è Mattarella e così via, ma sono i due pezzi più originali che poi vedremo, insomma, notizie. Domani, il 2023, sarà l'anno del partito ambientalista. Dalle piazze ai voti, dopo la grande delusione delle elezioni politiche, i movimenti del clima puntano a fare da soli in vista delle europee 2024, a Brescia il primo esperimento. Leggeremo anche questo articolo, a dir la verità il titolone qua di prima è un po' forzato, nel pezzo nessuno dice che ci sarà un nuovo partito verde, ma che ci sono dei laboratori che stanno provando a costruire liste originali, molto più giovani, molto più molto meno dipendenti da Europa Verde, insomma, per farla breve, cioè dal vecchio partito dei Verdi o nuovo partito dei Verdi, a seconda di come lo vivete. Il Sole 24 Ore del lunedì, la guida dell'anno in 130 punti, casa, energia, tasse, le novità del 2023, manovre non solo, l'agenda delle priorità tra norme recenti, proroghe, bonus e sostegni. Poi ci regala anche Pubblica Amministrazione Neoassunti, in testa entrate ed esteri ci racconta i 10.000 posti che si aggiungono agli ingressi consentiti per il turnover e spiega un po' in che parte dello Stato andranno a finire questi, questi 10.000 nuove assunzioni. E infine Libero, l'avvocato dei due, devo dire, ha due titoli un po' così, dice sulla politica, diciamo, ecco, l'avvocato dei poveri, Conte va nel 5 Stelle, da 2.500 euro a notte, le vacanze stralusso nell'hotel dei VIP a Cortina, dell'uomo che di mestiere incita le classi disagiate alla rivolta sociale. E poi sogno un grande partito conservatore, cristiano e liberale, è un'intervista a Silvio Berlusconi. Vabbè. Se vi interessa, poi ci sono anche qui tanti articoli e letture di Ratzinger. Ad esempio, c'è un editoriale firmato da Renato Farina, insomma, per gli appassionati del genere, lo segnalo. Dopo l'aggiornamento delle notizie dalla redazione di Omar Caniello e Sala Milanese, torneremo con un po' di lettura dei quotidiani a tema, e se riesco vi faccio ascoltare anche ogni tanto un brano, perché no, a spezzare, insomma, accompagnare questa mattina, questo 2 gennaio, e poi piano piano tutte le notizie che comporranno insieme la giornata. Parleremo sicuramente, ovviamente ci tocca anche un po' Ratzinger, parleremo dello studente iraniano ucciso, massacrato dalla polizia, dalla sicurezza, parleremo anche di Brasile, perché no, e di molti altri temi, di rincari, aumenti, insomma, di come comincia questo 2023. E 34 minuti, la radio sveglia di oggi lunedì 2 gennaio prosegue, non ci siamo ancora riusciti a dedicare perché ha occupato tutto lo spazio, pagine di rassegna stampa, Joseph Ratzinger, il suo lascito, la battaglia per l'eredità, quella dentro la chiesa, le nubi sulla pedofilia, le responsabilità, le omissioni, il suo ruolo nel non aver di certo facilitato la relazione con le altre religioni monoteiste, e così via e così via. Ma rimane ancora qualcosa da raccontarvi con Marzio Breda sul discorso di fine d'anno di Mattarella. Perché? Perché vedremo, lo ascolteremo anche da uno delle voci degli esperti, insomma, di Radio Popolare, che sentite spesso. Cosa è successo nel discorso di fine d'anno? Quella difesa garbata dell'assetto istituzionale. Marzio Breda: Mattarella non ha il rovello di costruirsi il consenso, lui il consenso ce l'ha. Se un problema si pone quando si rivolge agli italiani è di dire tutto ciò che va detto, ma come si imponeva in Audi, con garbo, senza generare ansia e tensione. L'ha fatto nel mese finale di quest'anno, dominato dall'elogio della nostra Costituzione. Qui il salto è a pagina 11, perché ovviamente le prime 9 erano occupate dai funerali di Ratzinger. Nel discorso Mattarella, lo sapete, ha detto la Repubblica è di chi paga le imposte, ma vediamo come l'ha letta Marzio Breda, che è il quirinalista del Corriere della Sera. L'incipit, intanto, una democrazia matura e compiuta all'altezza delle sfide che non esclude nessuno, lo dimostra l'alternarsi al potere di partiti d'ogni orientamento, perfino quelli antisistema. Per capirci, dal PD alla Lega, dai 5 Stelle a Fratelli d'Italia, uno dopo l'altro hanno dovuto misurarsi con le difficoltà del governare, riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali. E quindi nessuna incertezza dovrebbe esserci sulla comune visione del sistema democratico, ha detto il presidente della Repubblica, il che per Mattarella si traduce in un invito a meditare su quella animosità demolitoria, come la definiva lo storico Dennis McSmith, che tra populismi e demagogie si materializza sempre in certe proposte per liquidare pezzi della carta costituzionale, la nostra bussola. Quello dell'adeguatezza del sistema e della Costituzione, che compie 75 anni, è il punto politico più incisivo del discorso del capo dello Stato. Ce ne sono però anche altri, come quando accenna la folle guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, o quando rammenta i guasti della pandemia e, a uso del trasversale popolo Norvax, sottolinea la necessità di avere fiducia nella scienza, chiedendo al governo di rafforzare un servizio sanitario nazionale che appare mortificato, o quando rimarca le differenze tra nord e sud, citando un precetto costituzionale che suona ad avvertimento per il progetto di autonomia differenziata messo in cantiere dall'esecutivo. E adesso fra poco vi leggeremo lo scoop del Fatto Quotidiano, cioè la bozza del progetto di autonomia differenziata. Molto politico il richiamo sull'evasione fiscale, proprio nei giorni in cui nella maggioranza serpeggia la tentazione di lucrare consensi con condoni e tagli insostenibili. La Repubblica siamo noi, la Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte, per questo serve all'Italia e quindi al bene comune. Poi c'è stato il discorso sui giovani, la spinta all'educazione stradale, al lavoro, alle tecnologie, alla speranza nel PNRR. Ma proprio sulla questione, diciamo, fiscale, chiamiamola così, su quella frase così centrale e così poco usuale, anzi non si era mai sentito un presidente che la dicesse, la Repubblica di chi paga le imposte, Massimo Alberti ha intervistato il docente di scienze delle finanze all'Università Bicocca di Milano, voce di questa radio, insomma un po' la persona a cui ci affidiamo per capire cosa succede quando si parla di evasione, di fiscalità, di fisco, di tasse, insomma di molti altri temi che riguardano l'economia pubblica, Alessandro Santoro, eccolo qua.
Beh, sicuramente io non ricordo messaggi simili lanciati dal Presidente della Repubblica in questo tipo di occasioni, e quindi credo che ci sia stata un'esplicita volontà di sottolineare l'importanza di quello che poi è un adempimento non solo legale, ma direi costituzionale al pagamento delle imposte e alla contribuzione da parte di ciascuno al mantenimento dello Stato. Poi ovviamente le interpretazioni in chiave politica possono essere le più diverse, però certo non sembra casuale che arrivi in questo momento. E anche guardando a quello che ci aspetta, credo che il Presidente sia perfettamente consapevole del fatto che una ipotesi di lassismo, diciamo, di inversione di rotta, se vogliamo, nella storia degli ultimi, rispetto alla storia degli ultimi anni, che comunque è stata caratterizzata da un relativo successo nel contrasto dell'evasione fiscale, sa benissimo che questo non è sostenibile né a livello economico né a livello politico, e neppure per gli impegni che abbiamo preso con il PNRR.
Il governo Meloni l'ha messo in una cornice che ha riassunto nella frase «non bisogna disturbare chi lavora», mettendo ancora in qualche modo in evidenza questo contrasto che è un cavallo di battaglia politico e della Lega, che in qualche modo anche la destra nel suo complesso ha fatto suo, di una sorta di Stato che attraverso il fisco disturba la parte più produttiva del paese. È stato così negli ultimi anni?
Beh, innanzitutto ricordiamo che parole molto simili, o comunque concetti molto simili, stavano alla base dei primi elementi di politica fiscale dei governi Berlusconi, quando il ministro delle finanze era Tremonti, e che poi in realtà durante quegli stessi governi ci furono delle correzioni di rotta meno declamate, diciamo, rispetto a queste, ma nei fatti, per esempio, Tremonti fu il primo a mettere un freno all'utilizzo dei crediti IVA che erano una grande fonte, venivano chiamati un bancomat dell'evasione fiscale, proprio perché si rese conto che una volta misurati con la realtà, questi slogan poi sono difficili da applicare. È vero che il contrasto dell'evasione, quando si fonda soprattutto su misure di carattere generale, va a colpire non solo i contribuenti che presumibilmente evadono, ma anche altri contribuenti che non stanno evadendo. Questo è un problema che esiste, ma la risposta non è non far nulla, la risposta invece è affinare sempre di più, utilizzando i dati che ci sono oggi a disposizione delle amministrazioni finanziarie, l'azione di contrasto, spostandola da un piano più legale, di misure legali, quindi a carattere generale, che appunto hanno questo problema di colpire un po' in modo indistinto contribuenti onesti e disonesti, e creando anche dei costi per i contribuenti onesti, spostarsi da quel terreno ad un terreno invece in cui si utilizzano strumenti appunto più mirati. Però per farlo bisogna mettere l'amministrazione finanziaria in condizioni di fare questo tipo di interventi, che vuol dire fornirle le risorse umane e materiali e anche i poteri amministrativi di utilizzo dei dati, e questo è il vero, secondo me, come dire, termine di paragone su cui misureremo la volontà della maggioranza. Se c'è veramente la volontà di spostarsi, di continuare quello che è successo negli ultimi anni, quindi di spostarsi su questo terreno, o se c'è la volontà addirittura di ostacolare questa transizione alle nuove tecniche di contrasto dell'evasione fiscale, ecco, allora questo sarebbe veramente, veramente deleterio per il nostro paese.
Ecco, dicevamo che quelli contenuti nella manovra sono tutto sommato in qualche modo tanti piccoli interventi, di piccole sanatorie, insomma il condono penale è saltato perché ovviamente quando è stato ipotizzato si è fortunatamente sollevato un certo fuoco di fila di opposizione. E che tipo di interventi riguardano? Cioè, possiamo considerarne alcuni in qualche modo di buonsenso, o effettivamente sono tutti dei piccoli regali che, messi insieme, come dicevamo, fanno arrivare quel messaggio negativo?
Ma ci possono essere dei provvedimenti la cui ratio poteva essere considerata comprensibile. Il problema è poi come vengono attuati. Cioè, prendiamo per esempio il provvedimento più, in certo senso, simbolico, che è quello della cancellazione di una parte, in realtà poi non tutta, del debito tributario per i cartelli di importo inferiore a 1.000 euro. O le procedure agevolative per diciamo la rateizzazione delle cartelle da 1.000 a 3.000 euro. Si tratta di provvedimenti che hanno una ratio anche comprensibile, nota, di fronte al fatto che ci sono un ammontare enorme di crediti inevasi da parte, i non riscossi da parte dello Stato, e non di fatto non saranno mai riscossi. Allora potrebbe sembrare ragionevole dire vabbè, allora cerchiamo di riscuotere quello che si può, visto che tanto è impossibile riscuotere la totalità di questi crediti. E il problema sta nel modo in cui poi vengono fatte queste cose, e cioè guardando esclusivamente agli importi del debito tributario, senza guardare alle condizioni soggettive del debitore, quindi concedendo lo stesso vantaggio sia al debitore ricco, che sarebbe in condizioni di pagarle, e al povero, e senza di nuovo diciamo chiedere all'amministrazione finanziaria di fare un'azione appunto di analisi di quelli che sono i crediti fiscali che non riesce ad esigere, per distinguere veramente quelli che non possono essere, diciamo, riscossi da quelli che invece con uno sforzo supplettivo potrebbero essere riscossi. E Questo, diciamo, vale anche per molti altri campi. È vero che ci sono delle procedure che sono troppo lunghe, troppo costose amministrativamente e anche dal punto di vista dei contribuenti, e quindi può essere giusto intervenire, ma intervenire così con delle sanatorie generalizzate non è equo e non è neppure efficiente, perché non risolve nulla, non cambia nulla delle condizioni che hanno portato a questo accumularsi di crediti non riscossi, per cui rinvia al futuro la riforma che è stata nuovamente promessa, la riforma della riscossione, che però di fatto non è stata neppure avviata. The ground beneath my feet, I know was made for me. There is no any one place where I belong. My spirit's meant to be free, and so now everyone will see. Life was made for us to be what we wanna be. And if it's your world, it's yours and yours and yours, and what you see was not meant for me. It's your world, but you don't have to be lonely, cause in your world you are truly free. The thoughts that fill my mind are a very special kind, because they're home to me and me alone. And then I realize that we all have a home inside. Meant for us to be what we wanna be. And it's your world, it's yours and yours and yours, and what you see was not meant for me. It's your world, but you don't have to be lonely, cause in your world you are truly free.
Scott Aaron, Brian Jackson, It's Your World. Dopo Alessandro Santoro e un po' di ragionamenti sulle politiche fiscali, il messaggio di Mattarella che cosa significa, cosa ci riporta nell'agone della politica e soprattutto nella concretezza dell'evasione, dell'economia nera, illegale, elusiva, insomma quello, chiamatela come la volete. Tra i richiami di Mattarella avete sentito nel pezzo di Marzio Breda, ci sono quelle alle differenze costitutive tra nord e sud in Italia, cioè quelle economiche, d'accesso, di salario e così via, e il Fatto Quotidiano oggi pubblica la secessione dei ricchi e peggio del previsto. Di che cosa si tratta? Marco Palombi così scrive: come annunciato dall'autore, il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata è stato depositato a Palazzo Chigi e ora il ministro degli affari regionali inizierà a fare pressioni per portarlo in consiglio. D'altronde Luca Zaia, che è il coautore di questa legge, aveva chiarito la scorsa settimana che senza autonomia la Lega non ha più ragione di esistere. E così, per evitare che la Lega dei ministeri fosse bombardata da quella dei territori, la legge quadro, che farà da cornice alle singole intese tra Stato e Regione, si è materializzata un po' in fretta, aggiungeremo noi. Il problema è che il DDL, Marco Palombi ha visto, è quasi peggio delle previsioni, intese pattizie che diventano eterne, impossibili da correggere, Parlamento come un passacarte, il fondo perequativo senza un euro in più per le aree svantaggiate. Per non chiamarla secessione dei ricchi bisogna fare una certa fatica. Una commissione, che cosa contiene intanto il tutto, la procedura, insomma come si andrà avanti? Ci sarà, nelle intenzioni di Calderoli, una commissione governativa che entro 12 mesi deve definire i livelli essenziali delle prestazioni, quelli che previsti dalla Costituzione, che devono essere rispettati uguali su tutto il territorio. Una volta definiti questi livelli di essenziali di prestazione da una commissione del governo, fate attenzione, vengono emanati da un DPCM, cioè dal governo. Cioè il governo fa una commissione che decide quali sono i livelli di istruzione, di sanità, di servizi sociali e così via, necessari in tutta Italia, e poi il governo lo approva, il Parlamento neanche ci mette bocca. Dopo ci sono singole intese su 23 materie citate dal titolo quinto, compresa la scuola, che saranno contrattate tra il governo e le giunte regionali, anche qui il Parlamento non esiste più, che devono tener conto del parere di una conferenza unificata e, eccola qua però, della Commissione parlamentare per le questioni regionali. E il Parlamento approva, punto, non discute. Una commissione paritetica Stato e Regione deciderà poi quanta compartecipazione al gettito di aliquota toccherà a ciascuna regione, come si fa, per capirci, nei trattati fiscali con gli stati stranieri, e anche qui questa commissione paritetica sarà quella che farà i controlli sui soldi realmente attribuiti e realmente messi in bilancio. Quindi il governo fa commissioni, fa leggi, prende un pezzo della Costituzione e la cambia, così senza, con un decreto, un disegno di legge che il Parlamento vota per delegare tutti i poteri al governo in materia di fatto, come la possiamo chiamare, si chiamava devoluzione un tempo, adesso potremmo chiamarla quasi una sorta di federalismo economico, una cosa così. Sicuramente sarà un tema dei prossimi giorni, perché se questa bozza letta dal Fatto Quotidiano in anteprima dice queste cose, soprattutto mantiene l'idea di una scuola regionale, che non so voi, a me fa venire abbastanza i brividi, anche se, per carità, magari dal punto di vista dell'amministrazione qualcosa potrebbe funzionare, chi lo sa, meglio o peggio non lo sappiamo, ma è il concetto, il contenuto, programmi e così via. C'è un altro tema che riguarda le regioni vogliono più consiglieri, così è impossibile lavorare. Sempre sul Fatto Quotidiano, il grido di dolore arriva dalle regioni più piccole, ma il provvedimento riguarderà tutte. Nonostante i tempi di magra, l'obiettivo dei governatori è rimpolpare i consigli regionali, il cui numero di eletti è stato ridotto 11 anni da nel 2011. Chiedono di aumentare le poltrone dell'assemblea. Ad avanzare la richiesta sono appunto le regioni con solo 20 consiglieri, cioè l'Umbria, il Molise e la Basilicata, che hanno meno di 1 milione di abitanti. Se ne sta parlando, cioè quindi un consigliere, 20, un consigliere su, beh, insomma, non sono neanche così pochi, sono uno ogni 50.000 abitanti invece che i 100.000 ormai dei collegi elettorali. Se ne sta parlando nelle ultime sedute della conferenza delle regioni, il tema è stato anticipato anche al governo, siamo in una fase istruttoria, ma l'idea è che si aggiungano 5 posti in consiglio, almeno un paio in giunta, e quindi più consiglieri e più costi pubblici per la politica. Questa è la traduzione che ne fa almeno il Fatto Quotidiano, più poltrone eccetera eccetera. L'anno, lo sapete, è iniziato con gli aumenti, e il Fatto Quotidiano, così concludiamo anche lui, ne dà una specifica lettura, che è questa. Autostrade, Salvini sblocca gli aumenti dei pedaggi del 2%. La nota del ministro è arrivata al 30% in sordina. Nei mesi passati Aspi aveva chiesto un rincaro dell'1,5%, ma il ministro gli dà di più. Con il nuovo anno è scattato l'aumento del 2% per i pedaggi delle autostrade per l'Italia, vale a dire la metà di tutta la rete italiana. A luglio è previsto un altro rincaro dell'1,34%, non è un annuncio trascurabile, è arrivato in sordina però il 30 notte. A giornali già chiusi, non solo per la fine della giornata ma anche per le successive 24 ore di Capodanno, ad annunciarlo sottovoce è stata una nota del ministro dei trasporti, nel quale il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha spiegato che si rischiava un aumento che sfiorava il 5%, che è stato scongiurato. Le decisioni, spiegano, sono state stabilite d'intesa col tesoro. Aspettatevi, le autostrade vi costano di più, secondo il Fatto Quotidiano, per colpa di Salvini, ma costeranno di più ancora a luglio. E poi ancora, lo sapete, le bollette sono scadute, la stangata di inizio anno sui carburanti, perché sono finite le accise, e quindi se ieri vedevate, l'altro ieri vedevate dei prezzi alla pompa, adesso trovate un 20-30 centesimi in più al litro, sapete perché? Perché sono finite il bonus sulle accise del governo per calmierare i prezzi nella crisi. Poi trasporti e pedaggi autostradali sono aumentati, sono aumentati anche il canone delle concessioni balneari, ma c'è la protesta di tutti gli stabilimenti. E poi avevamo visto anche un altro, stanno aumentando, quello lo purtroppo a Milano lo sappiamo, stanno aumentando anche i pedaggi del trasporto pubblico, comuni alle strette, l'inflazione spinge i comuni a rifarsi sui trasporti, e poi aumenti fino all'11,5% negli affitti per i contratti indicizzati all'inflazione, aumenti anche fino appunto a quella cifra, soprattutto per penalizzati gli inquilini che non hanno, i cui padroni non hanno fatto la cedolare secca, scrive Repubblica. L'unica notizia positiva che ho trovato, adesso positiva tra virgolette, insomma per 10.000 persone lo sarà, ogni manovra sul Sole 24 Ore, ogni manovra che si rispetti porta con sé l'infornata di assunzioni nella pubblica amministrazione, alla tradizione si iscrive ora il governo Meloni, dalla legge di bilancio 2023 sono attesi infatti 10.454 nuovi ingressi negli uffici pubblici che si sommano al turnover già programmato per 156.000 persone. Il merito è soprattutto del Parlamento, che ha raddoppiato le previsioni del testo originario, andranno all'Agenzia delle Entrate, agli Affari Esteri, alla Giustizia, che sono le amministrazioni maggiormente interessate alle new entry. In realtà il conto finale rischia di essere anche più sostanzioso, visto una serie di stanziamenti finalizzati ad assunzioni ancora da quantificare e di persone specializzate, aggiungiamo noi. Però attenzione, che c'è un problema non da poco quando si parla di assunzioni nel pubblico. Eccolo qua, pochi assunti, tanti supplenti, la riforma in vista per i concorsi della scuola è l'eterna emergenza, solo il 41% dei posti liberi sono stati riempiti nonostante 7 procedure di assunzione, sono stati nominati 217.000 docenti a termine, cioè nella scuola mancano 217.000 posti di lavoro fissi e bisogna girare con i docenti a termine se si trovano. I disagi maggiori si concentrano al nord, in Lombardia 41.000 supplenze, in Piemonte 21.000, 15.000 in Sicilia, 19.000 nel Lazio, insomma poi più o meno 18.000 in Emilia Romagna, ma 41.000 in Lombardia. Il nuovo anno è appena iniziato, ma la riforma del reclutamento dei docenti si candida a essere una delle protagoniste dei prossimi mesi. Chissà come verrà fatta, anche qui temi interessanti di approfondimento per il lavoro dei colleghi di questi giorni. Io intanto uno stacco di pochi secondi e poi ricominciamo da dove, da non so se è una buona notizia per molti, insomma sì, sono sempre meglio, ovviamente sì, l'insediamento di Lula, con un ospite a una canzone, perché no, e un ospite, andremo a ragionare insieme del discorso di insediamento di fronte alle camere e insomma di cosa sta vivendo questo Brasile.
State ascoltando Radio Popolare.
Thank you. deixar no voo, não vou deixar você esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta a nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. O menino me ouviu e já comentou: o vovô tá nervoso, vovô, nervoso, teimoso, manhoso. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita lida. Não vou deixar, não vou, não vou deixar você esculachar com a nossa vida. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais, muito mais. A nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. Menino me ouviu e já comentou: o vovô tá nervoso, vovô, nervoso, teimoso, manhoso. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou poder, não vou poder, não vou poder, não vou poder, não vou deixar.
Não vou deixar, non desisterò, non smetterò, non vado, non finirò di certo qua, in qualche modo. Caetano Veloso, un brano che sembrava in qualche modo anche una specie di augurio, con questo vovò, che è il nonno poi in brasiliano, che veniva citato nella canzone Il ritorno di Lula. In Brasile andiamo, in Brasile ci andiamo con l'aiuto di Alfredo Sommosa. Intanto buongiorno Alfredo, grazie di essere con noi oggi.
Prego, buongiorno Claudio, saluti a tutti. Auguri a te e a tutti gli ascoltatori e ovviamente alle ascoltatrici.
Ma perché no? Bello ogni tanto sentire anche il 2 gennaio che ci facciamo qualche augurio, certo. Ce n'è bisogno. Senti, un paio di giornate davvero interessanti, no? Un discorso di insediamento di fronte alle Camere, dove Lula ha denunciato un clima di violenza politica, addirittura ha parlato della tenuta delle istituzioni democratiche, no? Lancio un messaggio di speranza e costruzione. Partiamo da qui o c'è qualcosa ancora di più di simbolico da raccontare di questo insediamento?
Io di simbolico ti direi due cose. La prima è come si sono rovesciati i termini, visto che appunto il lunedì mattina tu ti occupi di comunicazione, come sono rovesciati i termini della comunicazione politica in Brasile, cioè, nel senso che Jair Bolsonaro ha gestito alla grande tutto ciò che è successo a Lula in questo periodo, compresa anche la galera ovviamente, dipingendolo come un, appunto, un galliotto, un bandito, un delinquente, devo dire abbastanza, in modo abbastanza riuscito, con una grandissima macchina di propaganda dietro che proponeva questa immagine. Ieri c'è stato il rovescio di questa storia, con Lula che ha fatto un'operazione brillante, anzi dovrebbe ringraziare Bolsonaro che è scappato in Brasile, che è scappato dal Brasile negli Stati Uniti, e che si sono inventati questa cerimonia in cui il popolo brasiliano insediava Lula. Ci hanno scelto 8 rappresentanti di quel popolo che è stato dimenticato, umiliato da Bolsonaro, cioè la leader dei raccoglitori delle discariche, il capo indiano Kaya Po di 93 anni, che è un leader storico delle questioni indigene in Brasile, un metalmeccanico, quindi l'origine anche di Lula, un professore di portoghese, gli insegnanti, una cuoca, un ragazzo con disabilità, un artigiano e infine un bambino che è un piccolo campione di nuoto. Ecco, questa è stata la nazionale brasiliana che ieri ha simbolicamente messo la fascia presidenziale a Lula, quindi un'operazione mediatica veramente come non si vedeva da molto tempo. Dall'altro lato il crollo appunto di una politica durata 4 anni di propaganda, con la foto che è stata diffusa sui social del fuggitivo di Jair Bolsonaro, che da solo in un Kentucky Fried Chicken di Orlando in Florida, dove si trova, mangia il pollo fritto dalla scatoletta di cartone, cioè triste solitario finale, sì, proprio sì. La fine, quella foto ti dà l'idea della fine di una carriera politica, la fine di una persona che è stata presidente di un grande paese fino a 48 ore fa.
Ma allora prendo questa tua onda, da questo punto di vista realmente ci sono segnali anche di una, diciamo, non tenuta di quella parte politica, perché sappiamo che nelle elezioni molti presidenti di il Brasile Stato federale, molti presidenti di governatorati di regioni molto importanti di fatto sono stati conquistati dai bolsonaristi, da persone molto vicine a lui. Quindi terrà quella cosa con lui o senza di lui? Questa è un po' l'idea.
Guarda Claudio, a sentire perché ieri giuravano anche i governatori. Nei singoli stati giuravano anche i nuovi governatori, come dicevi te, gli stati più importanti del sud hanno vinto persone, quelli sostenuti direttamente da lui non hanno avuto grande fortuna, ma comunque avevano vinto alleati suoi in Parlamento. Ecco, di tutti i governatori che sono insediati ieri, soltanto quello di San Paolo ha ringraziato Bolsonaro, mentre gli altri, incluso quello dello stato di Rio de Janeiro, che è lo stato di Bolsonaro, che è di Carioca, non hanno nemmeno citato Bolsonaro. Già questo, se questo è un segnale, probabilmente vuol dire che c'è una, diciamo, una destra brasiliana storica che non era quella di Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro è una new entry in quel mondo, che ovviamente aveva governato col sostegno delle destre storiche, che in qualche modo hanno già voltato pagina e che in parte si stanno accordando con Lula, perché ricordiamo che Lula non ha una maggioranza parlamentare e che sapientemente si era scelto Fernando Alckmin come vicepresidente. C'è un uomo che era stato candidato contro di lui, diciamo un moderato, ovviamente una destra moderata, non sicuramente un centrista, possiamo dire, che dovrebbe essere quello che garantisce che il Parlamento sostenga le misure. La prima prova c'è stata, anche se ovviamente parliamo di cose che all'inizio si fanno se non altro per galateo democratico, perché il Parlamento preventivamente ha già approvato uno sforamento del bilancio del paese per quest'anno, che era stato chiesto da Lula per poter far fronte all'emergenza alimentare. Dopodiché ovviamente le danze si devono ancora aprire e poi bisogna capire anche quale sarà la reazione della borsa rispetto al discorso programmatico di Lula di ieri.
Sì, che è stato un discorso molto popolare, tra virgolette, ma anche molto di tenuta, cioè di, in qualche modo, non, come si può dire, di ridefinizione di che cosa sono i confini della nazione Brasile, no? Se l'ho capito bene. Però allo stesso tempo, se ho capito bene, promette immediatamente di cancellare le leggi di Bolsonaro. Bolsonaro sull'ambiente e su tutta una serie di altri fatti.
Sì, 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 tanto lui già durante la notte, durante questa notte, già da presidente già in carica, ha già firmato tutta una serie di decreti bloccando una serie di alcune leggi di Bolsonaro, ad esempio una tra le quelle che sono state più discusse è quella che liberalizzava l'uso delle armi. Ha detto in Brasile il monopolio delle armi deve restare in mano alle forze di sicurezza, se no qua diventa il Far West, e quella è stata cancellata. Così come cancellerà anche il tetto al deficit del bilancio dello Stato, che era stata una specie di legge Saglioli inserita da Bolsonaro appunto per bloccare le spese del welfare, ma ha dato anche la linea su alcuni temi, quelli di politica industriale, annunciando il ritorno dello Stato, che in Brasile è sempre stato grande protagonista dell'industria, sia quella petrolifera sia quella diciamo di alta tecnologia come quella aerospaziale ad esempio, e poi un altro grandissimo tema che ha messo sul tavolo, il tema ambientale, annunciando la nascita di un fondo per l'Amazzonia e dell'iniziativa politica perché l'Amazzonia torni ad essere centrale e non marginale come era successo. Quindi ecco, ci sono diversi segnali soprattutto su Lula di una volta, le idee di Lula di una volta, c'è uno Stato che si fa senza entrare in concorrenza o in competizione col privato e senza mortificare tra virgolette il privato, che però si fa promotore da un lato di un profilo industriale che il Brasile ha e che in questi anni era venuto un po' a meno, e dall'altro lato del ruolo di grande redistributore. Poi le cose molto interessanti che sono successe più che nel discorso, prima del discorso e dopo il discorso, è la politica estera, perché possiamo dire il Brasile è tornato dopo 4 anni di latitanza, qualche ora prima della cerimonia d'Assunzione. E Lula si è riunito con la delegazione russa e ucraina di altissimo livello che erano presenti all'insediamento per parlare di pace, offrire il Brasile come mediatore, per offrirsi lui stesso come mediatore, quindi subito ha voluto entrare in uno dei grandi temi dell'agenda internazionale, ma poi soprattutto rispetto al rilancio dei mercati regionali, il Mercosur, il mercato comune con Argentina, Uruguay e Paraguay, e anche in relazione commerciale con le potenze. Infatti ha già annunciato che i primi 3 viaggi che farà la Presidente sono a Buenos Aires, a Washington e a Pechino.
Altro che, cioè si torna un po' in modo diverso, immaginiamo però a quel Brasile che 20 anni fa costruì una rete di paesi con tutta una serie di contenuti anche progressisti, da un tempo si sarebbe detto l'eredità dei paesi non allineati, forse, chi lo sa, adesso non sappiamo più come chiamarlo. È cambiato il contesto attorno a Lula, un tempo lo faceva quasi da solo in un'America Latina che era molto chiusa politicamente, oggi qualche alleato dovrebbe trovarlo, no? È molto cambiata.
Sì, sicuramente lui rinforza un po' quel processo che era già iniziato un paio d'anni fa in Sud America, in particolare in Sud America, con la vittoria di esperienze progressiste di nuova generazione, possiamo dire, rispetto a quelle dei tempi di Lula, perché dei tempi di Lula ci sono ancora il Venezuela e la Bolivia che riflettono un po' l'equilibrio di 20 anni fa, mentre invece quello di nuovo che è successo l'anno scorso e quest'anno, cioè tra il 2021 e il 2022, sono state le vittorie in Cile di Boric e in Colombia di Petro, che ci parlano di una sinistra diversa rispetto a quella appunto della prima ondata, perché è una sinistra molto plurale, ma soprattutto perché ha saputo incorporare movimenti sociali, femministi, indigeni, afroamericani, cioè creando veramente un blocco progressista, un po' come riuscì a fare Lula la prima volta che era stato eletto. Se vi ricordate, dentro c'erano i Senterra, c'era tutto il tema degli afro-brasiliani, c'era il tema della classe operaia che in Brasile non aveva avuto mai rappresentanza. Ecco, diciamo che in versione nuova quello che è successo in Cile e in Colombia è molto simile a quello che è successo 20 anni fa, quindi ovviamente che la prima potenza latinoamericana, perché il Brasile è la vera potenza, cioè il Messico lo era una volta, ma attualmente il Brasile è la vera potenza latinoamericana, sia guidata da uno come Lula, diciamo che dà un grande respiro a tutta una serie di istanze che in questi anni sono emerse e che stanno ridando una coloratura progressista con diverse, diciamo, sfumature ovviamente all'America Latina dopo un'ondata di governi liberali di centrodestra o come nel caso di Bolsonaro di populismo estremo.
Ricordiamo, Alfredo, che oggi succede un'altra cosa che ai brasiliani, per i brasiliani è comunque importante, alle ore 14 italiane, le 10 del mattino, a Rio de Janeiro, l'ultimo saluto a Pelé nello stadio Caldeira del Santos, dove è iniziata la sua leggenda. Ci sarà anche Lula, sembra, propriamente, perché il calcio è cosa seria, importante, esagerata, diciamo così, in Brasile, anche forse più che da noi.
Sì, no, Lula sarà presente, tra l'altro lui è un grande tifoso, non nella squadra di Pelé, ma Pelé non aveva squadra, Pelé rappresentava il Brasile. Lula, cioè, ha le due passioni che vanno per la maggiore in Brasile, il calcio e la telenovela, e quindi a questo punto di vista è molto popolare. Infatti ieri tutta la grande cerimonia, dopo tutte le grandi cose, il tutto si è concluso con un bacio hollywoodiano con la sua attuale moglie Janja Silva, che è una sociologa 56enne che ha sposato quando era in carcere, che è la terza moglie, perché Lula ha perso entrambi due mogli, vedo, due volte, e si è concluso appunto con questo bacio tutta scena, tutta televisione, con una donna che però è stata centrale nella sua rinascita politica, perché una dirigente e una sociologa, un docente universitario, una dirigente politica importante del PT, che è stata viene considerata una delle chiavi della rinascita politica di Lula.
Alfredo, è stato un piacere sentirti come sempre, grazie per averci aiutato a capire un po' come potrebbe sta cambiando questo Brasile a cui teniamo. Intanto un abbraccio, grazie.
Grazie a te Claudio, una buona giornata a tutti e a tutte.
A presto. Era Alfredo Somoza. L'insediamento di Lula e i funerali di Pelé. Non penserete di sfuggire al microfono aperto di inizio anno, eh? No. Tra poco. Under a suitcase of broken shoes. If I could send these anxious arms again. But nothing ever seems to get to you. Kerala Dust, Future Visions, visioni del futuro, chissà quali sono le vostre. Quindi dopo il giornale radio delle 9.30, fra poco, fra un 5-6 minuti, apriremo i microfoni per chiedervi classicamente due cose. La prima è: che cosa paventate per quest'anno? Ovviamente stiamo parlando di politica locale, regionale, nazionale, politica intesa in senso lato, politica, società e ovviamente cultura. Cosa paventate di questo 2023? Ma anche che cosa invece potrebbe essere la sorpresa positiva di questo 2023? Che cosa è la serendipity di quest'anno? Che cosa dà una condizione che spesso non sembrano positive, invece potrebbe nascere di buono, perché no? Apriremo i telefoni a voi, i microfoni a voi alle 9.33, 34, 35. Chi volesse cominciare a scrivere intanto può farlo a diretta @popolarenetwork.it oppure al 331 6214013, 331 6214013. Appunto, cosa paventate e che cosa invece sperate per questo 2023. Io vi dico che una delle paesi, delle zone che sono diventate sempre più ovviamente al centro di attenzione, anche se è difficilissimo riuscire ad avere le informazioni in tempo in maniera corretta, è l'Iran. Ai noi in perenne precipita sempre di più l'orrore. La magistratura iraniana ha emesso due sentenze di condanna a morte poco fa, lei è la notizia che ha dato l'agenzia di stampa Arana, magari l'ha emessa anche qualche giorno fa le condanne a morte, ma l'agenzia lo dice oggi, agenzia di stampa Arana, condanna a morte di un manifestante di 18 anni, si chiama Mehdi anche lui, come il ragazzo, l'ex studente di Bologna, che è stato massacrato dai pasdaran e poi riconsegnato alla famiglia mezzo morto. Si chiamava Mehdi Zare Ashkzar, era del 1992, quindi insomma poco più vecchio. Questo invece si chiama Mehdi Mohammed Difard, è stato arrestato durante le proteste a Nawazar, è stato accusato di corruzione e di guerra. Il tribunale gli ha dato la pena di morte e poi gli ha dato anche 7 anni e mezzo di carcere per propaganda contro il regime, incitamento a turbare la sicurezza del paese, insulto alla leadership, reati contro la sicurezza del paese, negandogli la possibilità di essere difeso da un avvocato. Dobbiamo provare a, per come è possibile, insomma, non si sa che cosa si possa fare, ma bisogna tenere alta l'attenzione su tutte le proteste. Sono più di 500 le persone uccise in Iran durante le proteste, è una stima ovviamente, perché anche qui lo fanno le varie associazioni di rifugiati politici o le internazionali. Io quello che posso farvi ascoltare intanto sul caso invece di Mehdi Zare Ashkzar, l'ex studente di Bologna che era andato poi ad aprire una pizzeria in patria perché era morta sua madre, aveva diritto alle proteste, voleva tornare comunque in Italia per finire il suo corso, almeno così dicevano alcune interviste oggi sui giornali. Noi ascoltiamo sulla sua morte intanto ascoltiamo una docente dell'Università di Bologna, Rita Monticelli, professoressa ordinaria del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, che poi gestisce anche le relazioni con gli studenti che dall'estero vengono a studiare.
Noi abbiamo avuto questa notizia da Amnesty International, che ci diceva che un nostro studente iraniano, Mehdi Zare Ashkzari, che aveva studiato farmacia a Bologna, ma che adesso per potersi mantenere lavorava in una pizzeria, era morto in seguito a torture in Iran, e dove sembra fosse andato a trovare la madre, che era o in fin di vita o purtroppo già deceduta. Nell'intervento che abbiamo fatto in questa giornata di Marcia per la Pace non potevamo non ricordare i tanti studenti e le tante studentesse che con coraggio e dignità hanno perso la vita per la libertà di tutti. L'università e la città di Bologna per questo continuerà a chiedere giustizia e l'intervento delle istituzioni. C'è uno sconcerto generale in tutta la nostra comunità, l'università e nella nostra città. Continuiamo a chiedere giustizia, libertà per Patrizzati, continueremo a chiedere giustizia e libertà per tutti quegli studenti che sono stati ingiustamente reclusi, continueremo a chiedere che non vengano violati i diritti umani, il diritto alla parola, all'espressione. Quindi noi crediamo fortemente che in tutto questo percorso di libertà e di giustizia l'università debba fare sentire la propria voce, l'ha fatto, lo continuerà a fare. Pensiamo che il compito principale dell'università sia quello di dire la verità al potere. Questo è il compito dell'intellettuale, questo è il compito dell'università, avere questo coraggio continuo di dire questa verità.
Dire la verità al potere, così ha ricordato Rita Monticelli, docente del Dipartimento di Lingue e Letterature, Mehdi Asrezi. Poi non pronunciamo male, ci scusiamo, dobbiamo ovviamente imparare le pronunce corrette, non è semplicissimo in questo caso. Ci stiamo cercando anche di far aiutare da chi le sa, questo sempre. Allora, il giornale radio insieme a voi e poi un piccolo microfono aperto, se avete voglia, su che cosa paventate, cosa non vorreste, che cosa vorreste. Vi dico già che una di voi ha già scritto, ha detto: spererei il contrario, ma temo che il 2023 ci riserverà l'ennesima sconfitta del centro-sinistra in Lombardia. Ecco, su questo tema vi dico che domani noi avremo proprio con voi, per un microfono aperto, aperto con voi alle vostre idee, alle vostre opinioni, avremo proprio il candidato del centro-sinistra Pier Francesco Maiorino a vostra disposizione per un'oretta. Oggi invece la domanda è per voi, semplicemente è: cosa paventate, che cosa invece potrebbe succedere di buono? Il giornale radio.
Velo, dopo velo, dopo velo. 5 veli di spessore con vere fibre di cotone per più assorbenza, più resistenza, più morbidezza. È la carta igienica Foxy Cotton, vellutata, inimitabile. E con i suoi fogli più grandi del 30%, un solo strappo può bastare. Così non ci sono sprechi. Foxy Cotton, l'unica carta igienica 5 veli.
Vorrei ridurre i costi della mia impresa, ma anche supportare i miei dipendenti. Signor commercialista, mi aiuti.
Su, non si abbatta. Per le piccole e medie imprese ci sono i ticket Restaurant Edenred.
Perché?
Perché i dipendenti hanno a disposizione un contributo extra ogni giorno e lei risparmia, soprattutto se sceglie il formato elettronico.
Buoni per tutti, buoni perché. Scopri tutti i perché su ticketrestaurant.it.
Quando pensiamo alla casa, immaginiamo un luogo sicuro, ma spesso non ci accorgiamo dei pericoli nascosti. Sottovalutarli potrebbe esporti al rischio di incidenti domestici più o meno gravi. Per te, che ti occupi a tempo pieno della casa, INAIL è al tuo fianco con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Scopri di più su inail.it. INAIL, la persona al centro del nostro impegno. Campagna a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Nella notte la nave umanitaria Geo Barents ha salvato 41 migranti nel Mediterraneo, la loro imbarcazione si era capovolta, la nave di Medici Senza Frontiere è intervenuta su richiesta delle autorità italiane. Si tratta del primo salvataggio dopo l'approvazione del decreto del governo sulle ONG. Kiev di nuovo senza corrente dopo gli attacchi russi della notte, almeno 20 missili sparati sulla capitale ucraina, oltre ai danni alle infrastrutture c'è almeno un ferito, colpite anche Zaporizhzhia e Dnipro, l'allarme antiaereo è ancora attivo in diverse regioni del paese. In Iran la repressione del regime è sempre più dura, 7 anni di carcere, doppia condanna a morte per un manifestante 18enne arrestato durante la protesta di piazza, è stato accusato di corruzione e guerra. Le sentenze dopo un processo farsa in cui gli è stata negata la possibilità di essere difeso da un avvocato. Cisgiordania, 2 palestinesi sono morti, altri 3 sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco con l'esercito israeliano. I militari di Tel Aviv erano impegnati nella demolizione delle abitazioni di 2 presunti miliziani, accusati di essere responsabili di una sparatoria in cui rimase ucciso un maggiore israeliano. Centinaia di fedeli in coda per rendere omaggio a Benedetto XVI, poco fa aperta la Basilica di San Pietro, dove è esposta la salma, poco prima dell'apertura la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, il 5 gennaio i funerali celebrati da Papa Francesco. Sono le 9:32 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Portare la gioia delle feste in tavola, conta su di noi. Nel nuovo Interspar di Mariano Comense trovi tutta la qualità e la convenienza per iniziare al meglio un nuovo anno con tante offerte scelte per voi. Fino all'11 gennaio trovi spumante Ferrari Brut a 9,90 €. Buon anno da Interspar, il valore della scelta.
Peggio di una maratona e non è ancora finita. Meno male che il punto di ristoro è di tutto rispetto. Dovete rimpolpare la dispensa? Avete ancora qualche regalo da fare? State architettando il cenone di fine d'anno? Garabombo è sempre lì, nel piazzale del metrò di Pagano. Dal cotechino a filiera corta, allo spumante a degustazione lunga, moda etica, cosmesi naturale, artigianato tessile, libri e ceramiche, le cosine e le birre di Radio Popolare. Tutti i giorni, dalle 9 alle 20, fino alla Befana.
E allora 9:34 minuti. Ascoltatori e ascoltatrici, che cosa non vorreste proprio da quest'anno? Cosa paventate? Che cosa invece potrebbe essere una bella sorpresa, un qualcosa che sta maturando? Cioè, dai, vi faccio un esempio veramente absurdo ma interessante sull'apertura del Domani Oggi, no? Che apre su un'idea di nuovo alleanza, un nuovo partito, nuova forma politica per i Verdi. Il 2023 sarà l'anno del partito ambientalista. Ecco, vedete, qualcuno trova delle cose che potrebbero, vede delle cose che potrebbero succedere. Olli, per esempio, ci ha scritto: spero non intervengano i governi occidentali, perché dove succede fanno solo del gran danno. E allora voi, se ci siete all'ascolto in questo 2 gennaio, ore 9:35, abbiamo una ventina di minuti per chiacchierare insieme. 02 33 001 001, 02 33 001 001. Oppure, come sempre, si può scrivere a diretta@popolarenetwork.it, 331-62-14013 per i messaggi SMS, Telegram. Quello che posso fare per incitarvi e dirvi che cosa è il programma del 2023, per esempio, per Vittorio Sgarbi, pagina 22 del Corriere della Sera: San Siro, Uffizi e Paleoliche, i miei no per tutelare la bellezza. Vittorio Sgarbi, da qualche giorno sottosegretario alla cultura, con le deleghe gli sono arrivate quelle su architettura e patrimonio culturale. E lui dice: vorrei che questo governo intervenisse subito come priorità sulle aree danneggiate dagli eventi naturali come Ischia, poi penso alle zone terremotate. E l'intervistatrice, che è Roberta Scoranese, dice: sì, vabbè, ma quello che fa discutere è il destino dello stadio di San Siro. Le deleghe che le sono state assegnate ora potranno evitare l'abbattimento. Lui dice: non sono le deleghe ad avere questo potere, anche se oggi il mio peso politico è più forte e potrò dunque indirizzare il prossimo sovrintendente che arriverà a metà gennaio. Il punto è che in passato aveva prevalso il no al vincolo monumentale sullo stadio, ma nel 2024 scatterà in automatico perché saranno trascorsi 70 anni dall'ultimo intervento importante sul monumento milanese. Quindi penso proprio che San Siro non verrà abbattuto, e questo ovviamente, detto così, è in qualche modo una, potrebbe essere una notizia, no? Sottosegretario. E poi, vabbè, sempre a Milano, ha contestato anche la collocazione della Pietà Rondanini di Michelangelo in ospedale spagnolo. Dice: l'arte contemporanea è una forma di identità per Milano, l'allestimento di BBPR è perfetto, anche se questo caso, vabbè, insomma, si parla di varie cose, di idee, di strumenti, dell'Arengario, insomma, moltissima Milano in questa cronaca, la passerella dell'Arengario, quella non si farà di certo, lo stadio non verrà abbattuto, insomma, Vittorio Sgarbi a tutto campo ha come idea fissa quella di intervenire probabilmente su Milano, e poi però salverò la Puglia e il paesaggio italiano dalle pale eoliche, ha detto, sempre contrario a qualsiasi parco eolico perché sono di fatto brutti, questa è la motivazione. Invece, se avete letto mai Hanif Qureishi, uno scrittore inglese di seconda generazione, di 68 anni, quindi seconda generazione tanto tempo fa, molto noto per il romanzo Il Buddha delle periferie, da cui poi è stata tratta la sceneggiatura di My Beautiful Laundrette, un film anni 90, adesso non mi ricordo, ha avuto un malore improvviso a Roma ed è ricoverato all'ospedale Gemelli in terapia intensiva, era in vacanza con i figli e con la compagna italiana, un malore improvviso, lo segnaliamo. Allora, Luca dice: spero che la Elish Line dia al PD come forza trainante della sinistra un'identità forte e decisa, al partito di conseguenza alla sinistra tutta. Questa è la speranza di Luca per questo 2023. E la vostra qual è? Allo 02 33 001 001. O sempre si può scrivere, lo diciamo, va a 331 621 4013, ma noi preferiamo se telefonate allo 02 33 001 001. E allora, in mancanza della vostra partecipazione diretta per dirci cosa paventate, io vi dico come interpreta invece il tempo l'ottima Lizzo. Questa si chiama About Damn Time, sul tempo dannato, e lei è Lizzo.
O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah.
a woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Allora, avete scritto in un po', anche se non telefonate, Charlie ci ha mandato una cosa molto bella, che sono gli auguri, il discorso di Capodanno alternativo, lo fa da molti anni, di Natalino Balasso, davvero molto piacevole, bello, non mi è venuto in mente, poteva essere anche passato in radio in effetti, perché è molto bello, difesa dei numeri romani e tutti i parroci italiani e movimenti per la vita che si pronuncino contro il decreto anti-ONG, dice Charlie. Poi ringrazio Nicole per il saluto, Antonio che si impegna nel Partito Socialista Italiano per la scoperta dello sviluppo di una grande risorsa, la geotermia, sarebbe la soluzione ecologica a basso consumo. Mi auguro che nel 23 non sia Radio Pop, non sia omologata al mainstream, dice Sebastiano. Come vedi, leggiamo già il tuo messaggio. Non so se il mainstream lo fa, e sia una vera radio di controinformazione. Poi la mia aspettativa è che la piantiate con i microfoni aperti, dice Ugo. Dopo un anno il governo Meloni comincerà a scricchiolare e mostrare alla gente l'ambiguità, la bruttura di quello che vogliono, sia essere legati mani e piedi al potere economico. Non si firma, questo ascoltatore o questa ascoltatrice. Eraldo invece vorrebbe che non portasse il presidenzialismo, un'ennesima sciagura, come se non bastasse questo governo, scrive Eraldo. Insomma, alcune piccole suggestioni, perché no, ci sono. Intanto il presidente della Repubblica ha reso omaggio nella Basilica a Ratzinger, e poi ci sono andati anche Meloni con sottosegretario Mantovani e il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che sono poi un po' i suoi fedelissimi. Tra poco ci sarà Note dell'autore, e poi uno speciale di Alessandro Braga sulla destra, proprio sulla destra al potere in Italia. Per questa radiosveglia non posso fare di più, perché il tempo ormai è davvero finito, non c'è neanche spazio per prendere qualche telefonata. So che vi state svegliando pigramente, ma abbiamo tempo domani con la radio sveglia di domani. Intanto un grazie e una buona giornata da Claudio Iampaglia. Vi lascio con i Coma Cose e la Resistenza, poi appunto Note dell'autore, lo speciale di Alessandro Braga sulla destra come è arrivata al potere in Italia. Ci sentiamo domani.
Salvati fino a che sei ancora in tempo. C'è una musica terribile ed il bere fa spavento. Se vedessi il tuo imbarazzo, è un'insegna luminosa con la scritta ciao, esco da una storia disastrosa.
E vorresti risentire la tua pelle che ti trema, e poi pendere dalle labbra di qualcuno come fossi una cazzo di altalena. Però il tuo equilibrio ha sempre fatto pena.
E poi lo sai che ti risveglierai col culo freddo e il mal di schiena.
E farà schifo casa sua. Oh, ma che brutto arredamento. Che di quel letto fatiscente forse era meglio il pavimento. Gli hai preso la saliva per metterla su un francobollo e spedirti l'autostima alla persona che eri prima.
E fuggi dai discorsi pesanti come mattoni. Crescere vuol dire adattarsi, mica rompersi i coglioni. Ma con tuo cuore di ghiaccio non ci si può confondere. Davvero pensavi di scegliere invece di sciogliere?
Dopo quelli del disagio e quelli dell'incoscienza, arrivano per tutti gli anni della resistenza. Oh, oh, oh. E se la tua ribellione non ha date di scadenza, è perché fai già parte degli anni della resistenza. Oh, oh, oh.
L'ennesima crisi
dei tempi moderni.
Di là si combatte.
Di che ti lamenti?
Dove stai andando?
Sei perso la meta.
Nel cielo ferito.
La bomba cometa.
Riprendi le forze.
Per quanto ti pesa.
L'età dei rimpianti.
Vorrebbe la resa.
Però per sognare.
Non è ancora tardi.
Perché se ci credi.
Magari ti salvi.
Dopo quelli del disagio.